Benvenuti e benvenute a un nuovo episodio di Educare con Calma. In questo episodio ho voglia di leggervi una newsletter che ho scritto qualche mese fa e che parla di disregolazione. Il titolo della newsletter è Come aiuto un bambino disregolato. Probabilmente avrete già sentito questa parola all'interno del podcast, ma oggi ci tengo proprio a parlarne in maniera più completa e lo faccio leggendovi le parole che ho scritto in questa newsletter che ho inviato a chi è iscritto, perché credo che possa essere davvero utile a volte anche solo ascoltare o addirittura riascoltare, se avete letto la newsletter, questi concetti per interiorizzarli. Quindi nella newsletter ho parlato proprio di come, secondo me, possiamo aiutare i nostri figli quando sono in crisi. Voi sapete già che io di solito non parlo di capricci, ma parlo di crisi, perché secondo me aiuta a cambiare la mentalità che esiste sul capriccio. Il capriccio è visto come una cosa negativa, mentre il capriccio non è una cosa negativa, è semplicemente una comunicazione, un modo di comunicare. Ed è per questo che io preferisco chiamarle crisi, perché chi non è mai in crisi? E quindi, in un certo senso, visto che comunque tutti conosciamo la sensazione che si prova quando siamo in crisi, allo stesso modo è più probabile che quando la sperimentano i nostri figli, la vivono sulle loro emozioni, possiamo avere più empatia nei loro confronti quando pensiamo a quando noi siamo in crisi. Ma prima faccio un piccolo passo indietro e racconto brevemente un paio di concetti montessoriani di cui parlo anche nei miei corsi, e i concetti sono normalizzazione e deviazioni. Maria Montessori descriveva la normalizzazione come lo stato del bambino calmo e concentrato. Quando il bambino incontra un ostacolo sul suo sviluppo o nel lavoro che sta facendo, si presentano quelle che Maria Montessori chiamava deviazioni, ovvero lo stato in cui il bambino è in balia delle sue emozioni. Io personalmente non sono mai stata una fan della parola normalizzazione, perché in fondo che cos'è la normalità? Ma 2 o 3 anni fa sono incappata nella parola disregolazione, e da allora la mia teoria è questa: che la dottoressa Montessori usasse normalizzazione per descrivere un bambino regolato. Quindi più siamo in uno stato di regolazione, meno le cose sembrano allontanarci dal nostro centro, dalla nostra calma, e quando lo fanno è più facile tornare alla regolazione. Quindi l'obiettivo è quello di capire quando ci sentiamo disregolati e trovare dei modi per regolarci, in un certo senso. Quindi nella newsletter che ho inviato raccontavo, uno, che cosa significa disregolato e perché scelgo di usare questa parola, 2, come si manifesta la disregolazione, 3, 6 modi per aiutare un bambino disregolato e poi un pensiero a ragnatela. Io di solito chiudo sempre con un pensiero a ragnatela, ed è proprio questo di cui parliamo oggi in questo episodio del podcast. Prima di tutto, che cosa significa disregolato? Quando ci sentiamo al sicuro e connessi con le nostre persone di riferimento, che può essere un genitore, un familiare, un insegnante, siamo in uno stato di regolazione, ovvero ci sentiamo equilibrati, ricettivi e siamo in grado di concentrarci. Allo stesso tempo, però, la nostra mente è costantemente alla ricerca di pericoli per tenerci al sicuro, e quando percepiamo una minaccia si innesca uno stato di allarme e diventiamo disregolati. La minaccia può essere una vera e propria emergenza o anche solo una sorpresa improvvisa, un rumore forte improvviso, cadere e farsi male, uno sguardo di disapprovazione da parte di qualcuno, stanchezza, fame, una frase che ci ferisce, qualcosa che non va come ci aspettavamo, una ferita dell'infanzia non guarita. E quindi perché usare la parola disregolato? Io personalmente davvero adoro la parola disregolato, perché trovo che non giudichi, che non etichetti, riconosce semplicemente che l'esperienza umana è entrare e uscire costantemente da uno stato regolato e calmo. trovo che dire mi sento disregolata sia meno discriminante di sono irritabile o sono ansiosa o sono di cattivo umore, sia perché non ha un'accezione negativa nella mente delle persone, sia perché sa di qualcosa che in realtà si può cambiare facilmente, un po' come regolare la temperatura di casa. E lo stesso vale per i nostri bambini. Invece di birichino, impegnativo, sfidante o faticoso, quando diciamo che sono disregolati, includiamo un po' tutto questo, ma intendiamo che in questo momento le loro emozioni non sono regolate. E io, loro guida, posso aiutarli a regolarle. Quindi c'è questo fattore di temporaneità anche che mi piace moltissimo nella parola disregolato. E voi, se avete ascoltato il mio episodio sulle etichette, saprete che non amo le etichette, ovvero non amo descrivere i bambini con parole e aggettivi che li etichettano, che li mettono in scatole, tra virgolette, come pigro, timido, birichino, impegnativo, sfidante, eccetera, eccetera. Però devo dire che la parola disregolato, appunto, mi piace proprio per questa sua temporaneità. Ecco, io in questo momento sono disregolato, ma posso regolarmi. Ora, come si manifesta la disregolazione nei bambini? In questo caso nella newsletter parlavo di alcuni modi in cui ho visto la disregolazione nei miei figli. A me piace sempre parlare di quello che io davvero vivo sulla mia pelle, nella nostra famiglia, sulle mie emozioni con i figli, e quindi tendo a parlare più di noi. Però credo che queste siano esperienze molto comuni tra adulti e bambini e ci accomunano un po' tutti, ecco. Quindi, alcuni modi in cui ho visto la disregolazione nei miei figli sono questi: rabbia o ansia, una crisi, che appunto vi dicevo prima, che io chiamo i capricci crisi, nascondersi dietro la mia gamba quando sono in un ambiente nuovo, nascondersi dietro al divano o chiudersi in camera, aggressività, soprattutto quando non si esprimevano ancora a parole e quindi si esprimevano con i gesti, con il corpo, provocare una reazione da parte dell'adulto, non rispondere. La disregolazione non è sempre visibile e rumorosa, ma può anche essere una chiusura in se stessi. Oppure fare i pagliacci, tra virgolette, per cercare di piacere alle persone e di compiacere gli altri. E quindi la disregolazione davvero è qualsiasi comportamento che in un certo senso noi genitori riteniamo, tra virgolette, scomodo, che ci fa sentire che non sappiamo come gestire quella situazione. Che ne so, mio figlio si butta a terra al supermercato e piange disperato perché non gli compro la merendina, oppure entriamo ad una festa e mio figlio non vuole salutare nessuno, non dice nulla, anche se lo vengono a salutare. Se gli parlano, lui guarda per terra e non risponde, oppure magari io dico qualcosa e in maniera un pochino meno gentile e lui o lei mi risponde con un grido o con un'aggressività, magari mi tira qualcosa. Ecco, tutte queste reazioni, tutti questi comportamenti che esprimono un'emozione per me sono di persone disregolate. Quindi, come aiutiamo un bambino disregolato? Dunque, uno dei miei strumenti preferiti è un lungo periodo ininterrotto di gioco e lavoro. Questo capita soprattutto quando mio figlio non è ancora in uno stato di forte disregolazione, non è ancora in balia delle sue emozioni, ma magari ci svegliamo al mattino e lo vedo più agitato del solito. Magari mi fa subito notare con una risposta o con un atteggiamento verso sua sorella o Emily verso Oliver che sono in uno stato un po' più delicato, ecco, delle loro emozioni. Di solito quindi quando lo noto in tempo consiglio ai miei figli un periodo ininterrotto di gioco o di lavoro e magari mi siedo proprio con loro, inizio un gioco con loro, inizio un'attività con loro e questo periodo di concentrazione può aiutarli davvero a tornare alla regolazione, perché quando un bambino entra nel flusso il suo sistema nervoso inizia a regolarsi da solo e i miei figli davvero usano spesso spessissimo i Lego, la musica o gli audiolibri in quelle circostanze. Quindi magari facciamo partire un audiolibro della nonna che parla e loro si mettono a giocare ai Lego o a colorare, e questo li aiuta già a regolare il loro sistema nervoso e poi la giornata prosegue in maniera molto 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 più rilassante. Però cosa succede quando le emozioni sono più grandi, quando siamo già arrivati allo stato di disregolazione totale? Nella newsletter suggerivo alcuni strumenti, alcune idee, ecco, abbastanza in ordine anche, per ritornare a uno stato di regolazione. Prima di tutto, quello che io faccio è eliminare il pericolo per aiutarli a sentirsi al sicuro. Per esempio, se il problema è un ambiente sovraffollato, cambio posto e li porto in una stanza silenziosa per qualche minuto. Se il problema è che Oliver è possessivo nei confronti dei suoi Lego, quello che faccio è porto Emily via da Oliver, in modo che allontano il rischio che Oliver magari non sappia comunicare le sue emozioni e diventi aggressivo, e poi parlo con entrambi i bambini in separata sede. 2. La regola più importante secondo me, ancora prima di eliminare il pericolo forse, è non unirsi al loro caos. Per esempio, in un ambiente sovraffollato, l'esempio che facevo prima, ha poco senso dire ai miei figli guardate che se fate così io non vi porto mai più a una festa. Questo è unirmi al loro caos. Loro non hanno bisogno che anche io mi disregoli in quel momento, hanno bisogno della mia regolazione, hanno bisogno che io mi concentro prima di tutto sul regolare me stessa per non unirmi alla loro disregolazione, e poi appunto aiuti loro a trovare la loro calma, e spesso e volentieri la nostra calma è la loro calma. Quindi quello che io consiglio è sempre la stessa cosa, l'avete ascoltato centinaia di volte, sembra un disco rotto, ma allenare la calma e la comprensione. E questo ci aiuta davvero quasi a prestare ai nostri figli disregolati il nostro sistema nervoso, perché quando il nostro sistema nervoso è calmo, loro lo prendono in prestito e la nostra calma diventa la loro calma. E spesso davvero basta una frase come sono qui per te, perché quando un bambino si sente accolto è davvero un'esperienza potente, è davvero un'esperienza molto 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 significativa per qualsiasi persona, in realtà, quando qualsiasi persona si sente accolta. E quindi questo dobbiamo davvero ricordarglielo regolarmente. E poi un'altra idea è chiedere ai bambini, anche piccoli, come posso aiutarti? Io ricordo ad esempio una Emily di un anno che a questa domanda mi fece capire che voleva un abbraccio, senza parole. E da lì, quel giorno, io che pensavo che mia figlia non avrebbe mai potuto comunicarmi come io potevo aiutare lei, mi ha totalmente lasciata a bocca aperta, e da quel giorno chiedo sempre ai miei figli come posso aiutarti in questo momento. Quindi invece di, tra virgolette, dare per scontato che io so come posso aiutarli, chiedo a loro e chiedo il loro aiuto, e questo spesso e volentieri aiuta tantissimo me e mi facilita tantissimo il mio lavoro di genitore. Altre azioni che possono funzionare sono, per esempio, massaggiare la schiena, se ce lo permettono, ma a volte alcuni bambini non hanno voglia che ci avviciniamo e dobbiamo rispettarlo, mettere un cuscino per evitare che la testa sbatta contro il pavimento. Quando sono molto piccoli, a volte hanno queste crisi grandissime di pianto in cui rischiano anche di farsi male, quindi ecco, cerchiamo di allontanare il pericolo, come dicevo prima. Il gioco del 5-4-3-2-1, che probabilmente, non so se ne ho già parlato nel podcast, ma trovate un articolo sul mio blog. Respirare ingrandendo la pancia e alzando il petto, perché questa è una respirazione davvero efficace che va a massaggiare, tra virgolette, il nostro sistema nervoso. E poi cose come canticchiare, fischiare, correre, fare salti, uscire per una passeggiata, fare un bagno. Sapete che aggiungere acqua per me funziona sempre. C'è questo detto in inglese che fa: when crabby, add water. Quando sono in crisi, quando sono arrabbiati, aggiungi acqua. E io aggiungo sempre acqua e funziona davvero sempre. Ed è raro che io dica sempre mai, ma in questo caso davvero è un 100% successo assicurato. E, oppure altre cose, come dicevo prima, ascoltare musica, un audiolibro, colorare, eccetera. Poi, ovviamente, dobbiamo aiutarli a rimediare, perché in queste grandi crisi, quando sono disregolati, magari rompono qualcosa, fanno male a qualcuno, feriscono i sentimenti di qualcun altro. E quindi, per esempio, se hanno rotto qualcosa, se hanno detto qualcosa di offensivo o ferito qualcuno, dobbiamo e possiamo aiutarli a rimediare, però solo quando sono di nuovo regolati e calmi. Questo è importante non solo per la persona che è stata ferita, ma anche per il nostro bambino o la nostra bambina, per risolvere eventuali sensi di colpa, di vergogna o altri sentimenti che potrebbero, tra virgolette, rimanergli addosso. Detto questo, però, non è necessario imporre le scuse, quindi non è necessario che andiamo lì e gli diciamo vai a chiedere scusa. No. Spesso e volentieri il nostro esempio è tutto ciò di cui hanno bisogno. È molto più potente andare dalla persona e scusarsi noi per i nostri bambini se loro non sono ancora pronti a farlo, perché questo, attraverso il loro esempio, invece che forzarli, insegna molto di più. Tra l'altro, se andate sul mio sito e nella barra di ricerca digitate scusa, usciranno anche alcuni episodi del podcast in cui ho parlato di questo. E per ultimo, l'ultima idea che voglio lasciarvi è quella di porre limiti e costruire abitudini. Quando i bambini sono calmi, non quando sono agitati, perché quando sono agitati il loro cervello coccodrillo prende il sopravvento, il cervello coccodrillo non permette di recepire le informazioni allo stesso modo e quindi non permette di imparare. Quindi ecco, è per quello che io dico sempre, quando un bambino è disregolato non sta imparando nulla, perché il suo cervello davvero non è in grado di imparare. E tra l'altro questo non funziona solo per i bambini, ma anche per gli adulti, per qualsiasi persona. Quindi quando i bambini sono calmi possiamo parlare dei limiti e di come potremmo comportarci la prossima volta. Per esempio, se il problema è che piangono spesso al supermercato perché vogliono un giocattolo, possiamo parlarne prima di andare e decidere il limite. Per esempio, possiamo guardare il giocattolo ma non portarlo a casa. Quando ne parliamo, possiamo anche offrire una opzione, un'alternativa. Per esempio, che cosa possiamo fare invece di portare a casa il giocattolo, di comprare quel giocattolo? Magari possiamo esplorarlo lì al supermercato, magari possiamo fargli una foto, e in modo che quando torniamo a casa poi tu abbia quella foto e puoi continuare a guardarlo. Lo dico spesso, tante persone pensano che crescere i bambini a lungo termine con l'educazione dolce, con la disciplina positiva, significhi dargliela sempre vinta e fargli fare tutto quello che vogliono. Non è assolutamente vero, non esiste libertà senza limiti. I limiti sono fondamentali, non solo per noi, non solo perché così i bambini ci ascoltano, ma soprattutto perché con i limiti i bambini si sentono al sicuro, sentono di avere davvero una guida in noi. Noi siamo il capitano della barca e si sentono quindi tranquilli, un po' come in una turbolenza. Faccio sempre questo esempio, probabilmente fermatemi, fermate il disco. Faccio sempre questo esempio, un po' come in una turbolenza aerea, che quando i passeggeri guardano all'assistente di volo, se l'assistente di volo entra in panico, entrano tutti in panico. Se l'assistente di volo rimane calma, allora tutti, diciamo, anche nella disregolazione si sentono comunque rassicurati, perché c'è una guida che sa che cosa sta facendo. Quindi ecco, questo è sicuramente importantissimo, e voilà, l'ho ripetuto. E poi, per ultimo, ovviamente nel processo di insegnare come tornare alla regolazione aiuta anche avere un posto di calma in casa dove il bambino possa andare quando è disregolato e trovare alcune delle sue cose preferite, come libri, peluche, un lettore per ascoltare musica. Sul mio blog trovate, mi sembra, credo, io poi mi dimentico dove metto i contenuti, magari invece sono sul mio corso, non lo so, però dovreste trovare da qualche parte un post che parla proprio del tavolo della pace o dell'angolo della pace. E l'angolo della pace o il tavolo della pace non è solo un angolino dove si possono risolvere i conflitti tra due persone, cosa che noi abbiamo usato all'infinito quando appunto insegnavamo a Oliver ed Emily a gestire i loro conflitti. Questo angolo può anche essere usato proprio come un posto di calma. calma, un posto in cui io posso andare e so che quando sono lì non vengo disturbato, le mie emozioni vengono rispettate e ho il tempo di cui ho bisogno per regolarmi. E poi ovviamente, continuo con il mio disco rotto, è molto molto importante ricordarsi che questo è un processo, ogni insegnamento, ogni apprendimento è un processo, non possiamo aspettarci che oggi io insegno questa abilità a mio figlio e domani lui è capace di metterla in atto. Non posso aspettarmi che oggi io parlo con mia figlia di come regolare le sue emozioni in futuro, di come magari comportarsi quando ferisce qualcuno e lei la volta dopo lo farà da manuale. Ecco, no. È un processo e ricordatevi che spesso i bambini devono rimparare le stesse cose in ogni ambito, in ogni esperienza e in ogni circostanza diversa. E infine chiudo con un pensiero a ragnatela, come tutte le mie newsletter finiscono con un pensiero a ragnatela, che è questo: possiamo controllare solo noi stessi. È normale che i nostri figli abbiano comportamenti scomodi, è necessario per imparare come funziona il mondo e non è colpa loro se noi adulti non sappiamo gestire le nostre emozioni di fronte a quei comportamenti. Per imparare a gestire noi stessi, a gestire le nostre azioni e le nostre reazioni, dobbiamo trovare modi per essere adulti regolati e per tornare alla regolazione quando ci sentiamo disregolati. E tornare alla regolazione è diverso per ogni persona, perché quello che funziona per me non funziona per te. E in questo però una cosa è universale, secondo me. La prevenzione è fondamentale. Prendersi cura della propria salute mentale e fisica, dormire a sufficienza e, se non è possibile di notte, trovare altri momenti, richiederli, esigerli, stare nella natura, meditare, muovere il corpo, stare da soli, avere relazioni sostenibili, passare del tempo di qualità con gli altri ma anche con noi stessi. Tutto questo è prevenzione. Tutto questo ci aiuta, uno, a non sentirci troppo spesso disregolati, ma anche a trovare modi per regolarci quando ci sentiamo disregolati. È nostra responsabilità capire di che cosa abbiamo bisogno e rendere la prevenzione una priorità. E con questo chiudevo la newsletter e ricordavo anche che per aiutare in questo processo di forti crisi che sono veramente all'ordine del giorno spesso e volentieri quando si hanno bambini tra i 18 mesi, 3 anni e mezzo, e per aiutare loro a tornare alla regolazione quando si sentono disregolati, la mia guida E il tuo coccodrillo è davvero uno strumento molto molto valido, perché ha sia una parte per l'adulto che aiuta davvero a capire un pochino di più sia il cervello del bambino e sia come possiamo provare a regolare la nostra rabbia, e ha anche un libricino stampabile per il bambino che davvero aiuta tantissimo tantissimo i bambini a immedesimarsi in una situazione, ed è per questo che tantissimi genitori mi dicono: mio figlio mi parla sempre di Oscar e quando si sente arrabbiato fa proprio come fa Oscar nel libricino. E questo mi riempie di gioia, perché io personalmente ho creato quel libricino proprio perché era così che aiutavo i miei bambini a ritornare alla regolazione e soprattutto a riconoscere quando si sentono disregolati. E quindi mi fa piacere che questo strumento sia adesso disponibile per tutti e possa aiutare altre famiglie. Ovviamente lo trovi e mi trovi su www.latela.com, dove puoi trovare anche tutti i vari link a Instagram e altri modi per metterti in contatto con me o con altre persone del team La Tela. E non mi rimane che augurarti buona serata, buona giornata o buonanotte, a seconda di dove sei nel mondo. Ciao ciao!